come detto, è anche il momento di raccontare una bella storia di calcio, ripercorrere la carriera di un grande attaccante, un grande attaccante che ha deciso di dire basta con i tacchetti, con gli scarpini ai piedi, ma non certo di dire basta alla sua vita nel calcio, visto che insomma mi sembra che di progetti e di ambizioni ce ne siano tante adesso quante ce ne sono state all'inizio della sua carriera. E salutiamo con grande piacere a stadio aperto Antonio Floro Flores. Ciao Antonio.
Buonasera a tutti.
Ciao Antonio. Ciao.
Siamo ormai a un poco più di un mesetto, no Antonio, dalla tua decisione di ritirarti. Com'è stato questo mese?
Abbondante di chili. In abbondanza. Mangiato bene, bevuto un po'.
Hai recuperato, ecco, tutte le, come dire, le restrizioni, sì, per la vita da atleta di tanti anni di carriera.
Per 25 anni sempre a dieta, sempre mangiare bene. penso che un po' di relax ci stava. L'unico rammare che non essere potuto andare in vacanza con la famiglia, perché sto facendo un corso da allenatore, quindi non riesco a staccare un po' su quello, però alla prima occasione me ne andrò in vacanza.
Ecco, con Antonio Floro Flores ripercorreremo insomma diverse tappe della sua carriera. Io mi sono segnato un po' di cose, Antonio, che voglio così ripercorrere con te, cominciando dalla domanda anche più banale, se vogliamo, ripensando alla tua carriera. E cioè la difficoltà, la sensazione, ma anche l'emozione di essere stato comunque profeta in patria, perché essere napoletano e giocare con la maglia del Napoli credo che sia qualcosa di difficilmente comprensibile, no? Anche per chi non lo vive in prima persona.
Ma infatti bisognerebbe provarla, perché spiegarla non avrebbe tanto senso, magari non ti possono spiegare le emozioni. Io credo che le devi vivere. È stata una gioia immensa, perché comunque staccare poi il coscenico, che per me per anni sono stato tifoso, e giocarci già salendo le scale è stata una sensazione che non, ripeto, non si può spiegare. Giocare per quella maglia, per i tifosi, per la squadra con cui hai fatto da bambino, penso che sia una delle cose che mi porterò sempre dietro, no? Che spero di raccontare un giorno a mio figlio, magari se vorrà.
Tra l'altro, Antonio, il debutto in Serie A con Zeman nel gennaio del 2001 contro la Roma, poi aprile la prima da titolare. Ecco, nei tuoi anni con la maglia del Napoli, il ricordo più bello, che magari anche il primo, ecco, che ti sovviene a pensare a quelle stagioni?
Ma no, io l'emozione bella l'ho provato contro la Lazio in un amichevole, c'erano 50.000 allo stadio, ho fatto gol, l'1-1, e già lì avevo provato delle emozioni bellissime che magari non tutti ricordano, ma io lo ricordo ben volentieri, che c'era Peruzzi in porta. Già lì avevo fatto gol a Peruzzi, per me era un sogno. Figuriamoci debuttare in Serie A, che c'era Mondoni, lo Zeman mi aveva voluto nel ritiro, poi era stato esonerato e ho continuato con Mondoni, che mi ha fatto debuttare. Quindi ripeto, sono emozioni che si vivono una volta nella vita, e purtroppo poi passano, perché li vivi per te stesso, per il sogno per cui hai coltivato per una vita intera, no? Da bambino.
E poi sentendo anche col il tono della tua voce, Antonio, credo che proprio nel ricordare anche quegli anni, l'emozione di aver vissuto con la maglia del Napoli addosso, il senso di essere napoletano, il tutto non sia stato scalfito, ecco, da come poi si è interrotta quell'avventura, il fallimento del Napoli, il fatto di non essere ripartito, no, con il nuovo Napoli.
Ma qui dovrei aprire un capitolo a parte, non state messi così in giro, che purtroppo io per anni ho tenuto dentro e non ho potuto mai dire, perché sinceramente per il bene mio e per il bene comunque della società ho tenuto, me lo sono tenuto per me. Però l'importante, mi hanno insegnato nella vita l'importanza di avere la coscienza a posto. Io la coscienza a posto del fatto di tutto per rimanere a Napoli, poi chi mi crede bene, chi non,
certo,
mi crede me ne può fregare. Perché so quello che ho sofferto, so quando cosa è essere cacciati da ristoranti, so cosa è portare la macchina ogni settimana dal carrozziere, perché i tifosi giustamente pensano di essere stati traditi. Ma ripeto, ho ricevuto un'educazione e un rispetto della mia famiglia che per me va equivale a tutto il resto che comunque ho affrontato, è quella di avere la coscienza a posto e prendere conto a più di tutto.
Assolutamente.
Non ho mai tradito nessuno, non mi sono mai sentito mai sentito un giocatore che abbia tradito la propria tifoseria, però giustamente in quel periodo aveva un nuovo Napoli, qualsiasi cacata avevano, dicevano, venivano creduti automaticamente, magari ci andavi di mezzo. Anche se avessi raccontato la mia verità non mi avrebbero mai creduto, ma fondamentalmente, ripeto, chi mi è stato vicino e chi sta vicino a me sa quello che io ho passato e ho patito, ma lo tengo per me perché è una cosa mia.
Certo.
E non devo dimostrare niente a nessuno, ecco, quella è la verità, perché ho avuto sempre il massimo rispetto, ho aspettato fino al 9 settembre per firmare con una squadra. Io penso che un calciatore fino al 9 settembre poi ha voglia di giocare. Va bene tifoso del Napoli, va bene essere innamorati della propria squadra, ma prima di tutto come veniva a calcio.
Certo.
Non è, forse solo i miei figli passano davanti a calcio. Quindi ripeto, ho la coscienza apposta e ho sempre messo la testa sul cuscino con il massimo rispetto.
E poi Antonio, tornando al campo, un'altra data credo insomma indelebile che ormai ha già così toccato le 16 candeline, è quella del 21 febbraio 2004, il primo gol in Serie A con la maglia della Samp. Te lo ricordi nitidamente?
Sì, me lo ricordo che ci volevano i braccioli per giocare. Era il campo zuppo di acqua, che forse era pure da rinviare quella partita, non lo so, però mi ha buttato nella mischia Novellino e ho fatto gol. È stata un'emozione bellissima. Pensavo dopo quel gol di trovare un po' di spazio in più, però non è bastato magari per ritagliarsi un po' di spazio.
E poi però possiamo dire, Antonio, che a Perugia con Colantuono, giusto, allenatore, c'è stata un po' la tua esplosione nazionale, no? Con tanti gol, tante prestazioni importanti.
Lì pure grazie ad aspettare in Napoli sono stato 4-5 mesi fermo,
ecco.
senza allenandomi, aspettando senza gli allenamenti, non potendo allenarmi, aspettare in Napoli. Poi avevo 18 anni, 19 anni appena, figuriamoci se avevo la testa magari di quello che sa cosa vuole nella vita a livello di allenamenti, queste cose qua, professionismo. Stavo appena calcando i campi, no? Non sapevo, vivevo tutta la giornata, quindi non mi allenavo, aspettavo in Napoli, aspettavo. Quando sono andato a Perugia, il primo allenamento mi sono strappato e niente, sono stato semifermo perché avevo un bel buco nella gamba. Quindi ripeto, sono tutte sofferenze che mi porto sempre con me dentro e forse è stato quello che mi hanno segnato, no? Un po' il diventare calciatore, perché poi la voglia di dimostrare a chi magari non aveva creduto in me era così tanta che mi ha dato la forza di andare avanti.
E poi credo che il biennio comunque ad Arezzo anche quello abbia rappresentato un po' per te, Antonio, il punto di ripartenza. Il tandem Floro-Flores abbruscato credo che in Serie B, al di là poi di come finì l'ultimo anno sul campo, credo insomma molte difese ancora se lo ricordino come un incubo.
Ma io penso che se Arezzo fosse rimasto lì ad Arezzo con me saremmo andati in Serie A sicuramente, perché avevamo una delle coppe più belle, ci intendevamo alla grande, c'era grande rispetto e forse credo ma sicuramente ci sarebbe stato qualcosa di bello per i tifosi dell'Arezzo. Peccato che giustamente come ogni cosa nel calcio abbiamo prima il lato economico e poi magari qualcosa di bello.
Guarda, Antonio, stavo guardando proprio la stagione 2006-2007, ti faccio questo quadro: allenatore dalla prima alla nona giornata Antonio Conte, allenatore dalla decima alla ventottesima Maurizio Sarri, anzi no, decima a ventunesima Maurizio Sarri, poi dalla ventiduesima è ritornato Conte, e poi insomma alla fine hai avuto Conte, Sarri, Conte, c'è stata questa alternanza. Tu hai fatto 40 presenze, sei stato un po' il miglior marcatore, ecco, che ci puoi raccontare dell'esperienza con Conte e con quella con Maurizio Sarri?
Ma sai, Conte era, non vorrei dire una cavolata, ma era il primo anno che allenava da professionista proprio, perché aveva fatto sempre il secondo a Decanio, se ricordo bene, quindi era il primo anno che allenavo, quindi arrivava lì, era la prima volta,
sì, vero.
Si vedeva che comunque era preparato, però con una mentalità ancora un po' da calciatore. Poi quando è stato esonerato, nel tornare è cambiato totalmente, ha creato un rapporto con i calciatori, c'è stato un certo rispetto, sempre molto sincero, molto agonismo, molta professionalità. È cambiato totalmente a tal punto che io avevo iniziato un po' a passare a riprendermi, perché avevo fatto i primi 6 mesi non bene, che non stavo bene. Dopo i secondi 6 mesi invece avevo iniziato a fare quello con Sarri, e poi ho finito con Conte, che si era creato un gran rapporto pure a livello umano, no?
Mm-hmm. Sì.
E quello per me è stato bellissimo, perché ancora oggi comunque quando c'è la possibilità ci sentiamo, parliamo.
Mm-hmm.
C'è grande rispetto.
È rimasto uguale a quando era Arezzo, secondo te?
Non lo so adesso come negli spogliatoi, però a livello di quando ci parla al telefono, sempre molto gentile, sempre una persona comunque a modo, a disposizione. Ripeto, negli anni quando allenava la nazionale, che lo vedevo sui campi che veniva, quando mi insultava pure lui, che diceva: come è possibile che un giocatore come te non giochi in nazionale? Quindi tutte cose che fanno piacere per un calciatore. Però ripeto, c'è rimasto un gran rapporto e grande rispetto.
E di Sarri invece, Antonio, ti chiedo innanzitutto se, ripensando a quell'esperienza ad Arezzo, ti saresti mai immaginato di rivederlo, ecco, a distanza di diversi anni, più di 10 anni, allenare il Napoli, il Chelsea e poi la Juventus?
Ma io credo che lui sia cambiato invece nel carattere, sinceramente, perché se avessi avuto quel carattere che aveva ad Arezzo, forse non avrebbe mai allenato. Già il pensiero di avere tutte le stesse scarpe con i calciatori di oggi moderni che usano tutte le scarpe colorate, penso che non avrebbe mai allenato nemmeno in eccellenza.
Ah, quindi vi chiedeva di avere tutte le scarpe uguali?
Sì, è un malato fissato, non so se era Scaramanti, era molto Scaramanti, però
sì,
un gran personaggio, una persona comunque anche con lui ho creato un grande rapporto di sincerità, perché ho sempre cercato questo in un allenatore, purtroppo non tutti gli allenatori hanno questo. Ho sempre creato un rapporto di sincerità, di schiettezza, senza peli sulla lingua, e anche lui comunque era uno che non lo so se lo faceva per scaramanzia o perché era una vista sua, ripeto, però è cambiato tanto anche nell'adattarsi con i giocatori, perché era un po' molto, sai,
più integralista.
Invece credo che sia cambiato tanto, perché adesso con chi parlo mi dice che è cambiato, non è più che guarda le scarpe, queste cose qua.
Si è dovuto un po' anche adattare, no?
Non credo che Ronaldo potessi mettere le scarpe.
No, probabilmente no, non avrebbe avuto più accesso a Vinovo dintorni.
Credo che però la cosa che mi fa impazzire di quell'allenatore lì, che è Sarri, che ha fatto la gavetta, ha dato l'anima per arrivare oggi dove sta, e se lo merita veramente, è uno degli allenatori che se lo merita più di tutti, perché ha fatto una carriera veramente di sacrifici, e dico che conosceva, mi scusi del termine, pure i peli nel culo di ogni giocatore che affrontavamo. Cioè ci spiegava per i dettagli pure come calciava, con l'esterno e l'interno, in tutti i modi. Quindi era uno molto preparato, e conosceva tutti i giocatori, che era dalla Serie C alla Serie A.
Antonio, ma tu le scarpe poi le hai cambiate oppure hai mantenuto le stesse? Cioè,
ci ho litigato. Per 2 partite ho ascoltato lui, poi gli dissi: mister, guarda, magari la ditta se mi paga. E lui mi disse: a me che me ne frega,
allora dammi le idee.
Io non ti faccio giocare, disse. Che non ti fa giocare, che mi deve mettere. Quindi era un po', era creato un buon rapporto così bellissimo, no? Che sembra magari che stavamo a litigare, ma invece era più, come dire, sceneggiata,
certo,
che litigare.
Certo.
Era veramente un grande rispetto, e sono cose che comunque, se le ricordi volentieri, è perché erano. Non le ricordo adesso che allena la Juve, ma ogni volta che l'ho beccato in giro per i campi raccontavamo sempre magari questo episodio, no? Però ripeto, si vedeva che aveva grande capacità di conoscenza del calcio, però era troppo tarato. Probabilmente è cambiato molto di testa ed è diventato un grandissimo allenatore. Secondo me è uno oggi dei più forti al mondo.
E da quel biennio poi per Antonio Floro Flores arrivano 4 anni a Udine con Di Natale, con Quagliarella.
Diciamo che è cambiato. Arezzo è stato Varese è stata la società che mi ha lanciato nel calcio di Conte, mi ha dato la possibilità di giocare con continuità e ho avuto dopo una bellissima carriera, quindi non mi posso lamentare.
Poi Francesco aveva un presidente mica da poco, il presidente Piero Mancini l'ho conosciuto. Antonio, anche io facevo, io all'epoca mi ricordo, facevo il bordo campo per Mediaset, e quindi mi sono ritrovato anche a fare qualche partita di Antonio, e però mi ricordo sempre il focoso presidente Mancini, se non ritornava alle cose.
Ma la sua grande fortuna era Pieroni.
È vero, era lui il direttore sportivo.
Anche se non ho, c'ho un rapporto di odio e amore con Pieroni, però è un grande intenditore di calcio, quindi è stata una grande fortuna per Mancini ad averlo lì. Quell'anno ha venduto me, Ranocchia, qualche altro giocatore che comunque ha scoperto Pieroni e ha creduto sia in me che in tanti altri calciatori, Carrozzieri, ha buscato, però ripeto, al di là di tutto, il presidente Mancini era una brava persona, però capiva un cazzo di calcio, quindi
aveva bisogno, ecco, di persone intorno a lui, no? che lo guidassero un po'
di Pieroni. Purtroppo siamo retrocessi per le magagne che facevano prima di calcio, no? le brutte persone che vivono in questo mondo, che si fanno che era implicato nel calcio scommesso, certo, qua negli anni prima che arrivassimo noi, e con i punti di penalizzazione siamo retrocessi, purtroppo.
Abbiamo detto, no? Poi i 4 anni a Udine, in cui Antonio trovi continuità, ma direi anche trovi un po' di stabilità, no? Nell'indossare sempre la stessa maglia, nel trovare anche confidenza con un gruppo consolidato che poi raggiunse, insomma, dei risultati importanti. Ma è vero nel 2011 che poi sei stato tu a rifiutare la Juventus?
Ma non è che ho rifiutato la Juventus, io avevo voglia di giocare. Andavo via dall'Udinese, che giocavo poco perché quell'anno Beccai, Sanchez e Di Natale, che erano soprannaturali e nonostante tutto mi avrebbe tagliato un po' di spazio, solo che la mente contorta di Vitolin, malattia di 3-5-2, occupava pochi spazi, solo due attaccanti che eravamo in 5 in rosa. E quindi chiesi alla cortesia di poter andare a giocare con più continuità, e io volevo giocare con il Genoa, cioè non è che non volevo che ho rifiutato la Juve, avevo paura di andare alla Juve e magari non giocare, sinceramente andare via dall'Udinese per andare alla Juve e non giocare, se vedevo stare a Udine piuttosto che stavo a casa mia e vivevo lì.
Certo.
E quindi dici, io non ci vado, voglio andare alla Genoa, che magari ho più possibilità di giocare, serve l'attaccante come il pane.
E insomma, alla fine poi col senno del poi, Antonio, insomma, doppia cifra nel solo girone di ritorno, niente male.
Se l'avessi fatto alla Juve mi sarebbe cambiato la vita, no? Sì. Ma già se fossi rimasto a Genoa mi sarebbe cambiato la vita, perché ormai avevo trovato la mia consapevolezza. Purtroppo il calcio, a volte esistono personaggi e bisogna anche accettare quello che succede.
Sì, possiamo dire poi, Antonio, che a livello di scelte, magari non tutte dipese dalla tua volontà, l'Udinese...
No, se fosse dipese solo da me, sarei rimasto a Genova.
Ecco, quindi quel periodo tra Udine, poi il Granada, poi il ritorno al Genova, probabilmente non sarebbe andata così, ecco.
No, se fossi rimasto a Genova, lo garantisco non al 100% perché sono la morte, ma all'80% mi avrebbe fatto un salto di qualità, magari per andare in un grande club. Poi purtroppo mi sono fatto incolosire dall'Udinese, di rimanere lì per scappare poi da Guidolin, sono andato a Granada, che è stata una scelta non sbagliata, ma in quel momento non ero pronto per affrontare una esperienza del genere, ma pur di scappare da Guidolin sarei andato pure in Iraq a fare la guerra.
Ecco, mi pare di capire che non ci fosse proprio questo gran legame tra te e
mister
Guidolin.
Non è il legame, è l'essere umano. Viene prima per me il calcio è la vita, però viene prima il rispetto per le persone.
Certo. E poi possiamo dire, e ci vedo in questo senso, Antonio, comunque molte situazioni anche simili, una sorta di ciclo, no? Che si chiude ma si riapre in quello che inizia per te a Sassuolo, con il tuo ex compagno di squadra al Perugia di Francesco. Anche quella è una sorta, no, di nuova vita all'interno della vita, no, calcistica.
Io dopo l'Udinese, perciò non un buon film con Guidolin e spero mai di beccarlo per strada. Con tutto il rispetto, perché,
certo.
Perché ha rischiato di rovinarmi la carriera e io di farmela rovinare da lui quel periodo, perché comunque io non sarei voluto rimanere all'Udinese, lo sanno bene, sarei voluto andare via, ma no, perché non volevo stare a Udine, ma non volevo rimanere con lui. Quindi per scappare da lì sono andato a Granada, avevo le mie figlie e la mia famiglia, che non stava tanto bene, perché comunque cambiare città da così,
certo.
In un attimo hanno avuto tanta fatica, no? Hanno fatto veramente tanta fatica nel parlare, nell'adattarsi, ed è stata dura per me. Poi da lì scappa da Granada per andare a Genova e fisicamente non stavo bene. Io vedevo la mia carriera comunque andare in frantumi per una scelta sbagliata, quella di tornare all'Udinese quando c'era ancora Guidolin, che non sarei mai dovuto tornare. E la fortuna, devo essere sincero, che Sassuolo ha creduto in me. Lì Eusebio mi ha dato una grossa mano, io mi sono messo a disposizione, mi sono messo in gioco e lì sono rinato come giocatore e come persona, no? Perché comunque anche avevo perso fiducia a me stesso, perché comunque se non ero in depressione, ma poco ci mancava, diciamola così, senza vergognarsi, perché
ci mancherebbe, anzi.
Lì, ripeto, Eusebio insieme allo staff suo mi hanno fatto tornare il sorriso, quindi li ringrazierò per tutta la vita.
E poi di fatto, Antonio, arriva, diciamo così, la parte conclusiva,
finale,
no?
Sì.
Con il Bari, la Casertana, ecco, questi ultimi anni che sensazioni ti hanno lasciato? Un po' di rammarico magari per non essere riuscito a portare il Bari in Serie A, anche in questo caso, insomma, qualche scelta che non ti ha convinto?
No. A Bari la rifarei a 300 volte, sincero. A Bari la rifarei a 300 volte, perché ho trovato una piazza, andato via dal Chievo, avevo bisogno un po' di, come dire, un po' di riserva, no? Un po' di
riprendere un po', di sentirti ancora più giocatore.
Sì, perché a Chievo già il trasferimento per andare a campo era veramente pesante, senza un tifoso, senza niente, veramente trovare stimoli era difficile e avevo bisogno, ho detto due sono le cose, o rinasco o poi finisce come è finita alla fine, perché comunque Bari tifosi, la gente ti fa sentire giocatore, ti fanno sentire importante. Era partita benissimo l'avventura lì a Bari, poi ho avuto un problema fisico e nel voler rientrare quanto più velocemente possibile, perché ci stavamo giocando il campionato, ho peggiorato le cose ed è finita la stagione in malo modo. Poi sono ripartito l'anno dopo con ancora problemi fisici addosso che mi portavo dall'anno prima, no? Ho fatto l'anno dopo comunque, nonostante non abbia giocato tanto, con continuità sono stato un grandissimo gruppo, ho fatto parte di un gruppo straordinario che forse se non succedeva quello che è successo, con lo stadio alle spalle, con la gente, si poteva giocare qualcosa di importante, perché eravamo una grande squadra e potevamo vincere qualcosa, no?
Assolutamente.
Si poteva puntare. Poi la scelta di Caserta
è stato un po' tornare a casa, no, Antonio, in un certo senso.
Sì, la scelta di Caserta è stata un po' come tornare a casa, avvicinarsi un po' ai genitori, che non l'avevo vissuto per 20 anni.
Ah, certo.
Mi faceva piacere. Poi c'era un progetto, c'erano tante cose che purtroppo poi magari non sempre va come tu vorresti. Quindi bisogna accettare anche la realtà dei fatti. Poi quest'anno mi sono reso conto, sono partito in ritiro che avevo tanta voglia, poi sempre problemi fisici, a un certo punto ho detto, cioè, per me il calcio è felicità,
è
andare a campo e svegliarsi, potersi allenare, anche non giocando con continuità, ma potersi allenare con i compagni e divertirsi, è piacere, è una delle cose più belle che ho sempre amato. E se non lo faccio al 100% non mi sento bene, quindi ho detto basta, appendo le scale e i calzini a chiodo mi metto sinceramente a fare quello che vorrò fare per il futuro.
Ecco Antonio, mi sembra che di capire insomma che futuro per te significa fare l'allenatore.
Mi piacerebbe, non è fare, fare tra dire fare,
certo.
Mi piacerebbe, ci provo, studio per provarci.
Ecco, ma sei più intrigato dai bambini, il settore giovanile?
Io vorrei lavorare con i bambini, ho altre aspettative. Ecco. Però oggi vedo che gli insegnano ben poco nella scuola calcio, quindi questa è una delle cose più gravi che ci sia. Io mi ricordo che quando io giocavo ti facevano palleggiare solo con il piede sbagliato, oggi queste cose qua non le fanno fare più, fanno fare già i numeri e le capriole e le sostanze alla Ronaldo, quando invece dovrebbero insegnarti magari le basi del calcio, e oggi le fondamenti non ci sono. Sinceramente, ho visto tanta mancanza in questo, ed è un peccato perché credo che la scuola italiana degli allenatori sia una delle più importanti.
E a questo punto, visto che stai parlando da allenatore che ha delle ambizioni, più Antonio Conte o più Maurizio Sarri? Cioè, tra i due, o anche un misto, voglio dire, potresti fare il mix.
Se riuscissi a prendere della qualità tattica di Sarri, non mi dispiacerebbe.
Finisce con l'allenare la nazionale, te sì. Lo dico, scritto. Così sei a posto.
Appunto, però se dovessi scegliere, non lo so, sono due allenatori che oggi giocano lo scudetto, quindi chiunque sceglierei fare la scelta giusta.
Bene. Antonio, noi intanto ti ringraziamo per soprattutto la schiettezza dei tuoi pensieri, dei tuoi ricordi, perché è merce qualità piuttosto rara, non solo nel mondo del calcio, ma in generale. E ci ha fatto molto piacere averti qui con noi a TMV Radio. Continueremo a seguirti in quelle che saranno le tue prossime sfide. Ti mandiamo un grande abbraccio e un grande in bocca al lupo.
Ciao Antonio.
Vabbè, se mi vedete in giro pegato, vuol dire che ci sono riuscito, se no stavo a casa a godere i miei figli.
Vabbè, insomma, anche il mestiere di padre va bene così.
Ciao Antonio. Grazie.
Antonio. Quello è più difficile.
Non c'è dubbio.
Sì. Molto più difficile fare l'allenatore, questo non c'è dubbio.
Ciao Antonio.
No, più difficile fare il padre, credimi.
Infatti, la penso esattamente come te. Ciao Antonio.
Grazie, buona serata. Ciao.
Grazie ad Antonio Floro Flores.